cultura che non ti aspetti.
E una buona sera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 18.30 in questo martedì 10 febbraio. La Roma non è una squadra di calcio, è qualcosa di diverso, assolutamente indescrivibile. Quello che prova un tifoso giallorosso, però il pubblico romanista, diciamo, supera tutto con l'amore. L'unico pubblico d'Italia che può superare questo. Le parole sono quelle di Antonello Venditti, che disse in un'intervista nel 1974 a Gianni Minà in occasione del lancio del suo inno alla Roma. Ma non voglio dirvi altro, perché di questo ci parlerà il nostro ospite di questa sera, della nostra seconda puntata della serie Senza Vergogna, quotidiano musicale terapeutico curato da Enrico Bianda. Il nostro ospite questa sera sarà Flavio Stroppini, che ci raggiungerà in studio. Alle 18.05 invece parleremo di banane. La banana è uno dei frutti più coltivati, consumati e conosciuti a livello mondiale, ma quello che mangiamo, cioè quelle che mangiamo, sono tutte uguali o quasi. Come sia possibile? Perché? Ce lo spiegherà Alice Tognacci. E poi invece alle 18.15 sarà con noi Alessandro Robecchi, con lui accenderemo i riflettori sui giochi olimpici invernali, ma lo faremo mettendo in luce un aspetto curioso e divertente. Faremo con lui una sorta di analisi comico-antropologica di una parte di pubblico che le Olimpiadi le segue da vicino, ma non voglio svelarvi altro. Andando a ritroso nella nostra programmazione di questa sera, stasera siamo andati un po' in libertà, alle 17.20 come sempre sgranocchieremo Anna Cardi. Quest'oggi lo faremo parlando della tradizione popolare del grigioni italiano, raccontata dagli archivi RSI e RTR, sarà al centro di un incontro a Roveredo domani sera, ma ne sapremo di più attorno alle 17.20, mentre tra poco apriremo la nostra puntata di oggi con la nostra prima ospite. Parleremo di letteratura e lo faremo con Mara Travella, direttrice artistica della Casa della Letteratura. È ora di cominciare, prima però voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp al quale scriverci, ed è lo 079 382 67 65. Noi iniziamo in bellezza con Van Morrison e la sua Down to Joy. È sempre un piacere ascoltare Van Morrison qui con la sua Down to Joy, ma adesso è tempo di parlare di letteratura, perché è stato presentato il nuovo programma della Casa della Letteratura, Fuori Norma, è il fil rouge di questa nuova stagione, si inaugura con il primo incontro il prossimo 21 febbraio a Villa Saroli e noi per parlarne abbiamo con noi questa sera la direttrice artistica del Centro Letterario e Culturale per la Lingua Italiana in Svizzera, Mara Travella, buonasera e ben ritrovata.
Buonasera, grazie mille dell'invito.
Mara Travella, noi sicuramente qui a Rete 2 poi ci torneremo, ma vogliamo proprio partire da qui questa sera, dal primo incontro, dall'incontro che va ad aprire questo calendario fitto della nuova stagione. Abbiamo detto il fil rouge Fuori Norma, lo andremo a scoprire insieme pian piano questa sera, ma appunto partiamo dal primo incontro. Chi vede protagoniste e perché iniziare proprio da qui?
Sì, inaugureremo il 21 febbraio alle 4:30, è l'orario classico degli incontri di Casa della Letteratura, con due artiste che sono Rebecca Solari e Eugenia Giancaspro. Ecco, abbiamo pensato anche con la commissione di programmazione a questo tema Fuori Norma, io ho subito individuato queste due artiste e ho pensato che sarebbe stato veramente una bella opportunità quella di lasciare loro al palco di Casa della Letteratura per l'inaugurazione, perché entrambe sono due artiste che ci portano la parola in un modo che fin da subito appunto si smarca un pochino da quello che è di solito la norma degli eventi letterari, perché sono entrambe due performer, due persone che utilizzano la lingua, il linguaggio e il corpo sul palco, portando dei testi molto poetici e potenti, appunto uscendo da magari un tipo di approccio alla letteratura un pochino diverso. E, Rebecca Solari è un'artista svizzera, ticinese di origine, e porterà questa performance che si chiama Fulmine, dove lei mescola frammenti, diciamo, di linguaggio pop e anche proveniente così da un approccio alla musica, perché lei è anche una musicista, una cantante, con delle parti di dialetto ticinese della sua valle, della valle di Blegno. E dopo di lei ci sarà invece Eugenia Giancaspro, che mi sembrava importante portare all'inaugurazione perché lei proviene dal mondo del poetry slam e collabora recentemente, negli ultimi anni ha collaborato con il Teatro Valdoca, lei è di origine di Benevento, e nella sua poesia lei inserisce la lingua dei segni italiana, e quindi proprio per diciamo presentare questa riflessione sui corpi, sulle lingue, sui linguaggi, che è il sottotitolo dell'inaugurazione, mi sembrava così interessante portare la lingua dei segni italiana sul palco di Casa della Letteratura.
Quindi insomma la stagione 2026 all'insegna della novità, o comunque di un percorso nuovo, di un approccio ecco diverso alla letteratura. E guardando il programma sul sito della Casa della Letteratura ci sono altri tre elementi che balzano subito all'occhio guardando un po' anche le immagini degli ospiti e delle ospiti che ci saranno: i volti giovani, le numerose collaborazioni con altre realtà culturali e lo sguardo anche sul resto della Svizzera con nomi come quello di Thierry Rabaut o Isabelle Flückiger. Ecco, come avete legato insieme tutto questo? Quale percorso avete tracciato, seguito idealmente?
Sì, effettivamente quello che dico sempre, anche mi è capitato di dirlo in conferenza stampa, è che chiaramente l'idea di un fil rouge, in questo caso il tema del Fuori Norma, deve essere un formato che ci permetta di inserire degli incontri molto legati al tema della norma e dello scarto rispetto alla norma, giocando appunto anche con altri formati, ma allo stesso tempo sia un cappello abbastanza largo che ci permetta di portare avanti quel programma che è sempre stato quello di Casa della Letteratura, quello di creare dei legami con altre realtà della Svizzera e di appunto essere come Casa della Letteratura un centro culturale che faccia anche un po' da ponte rispetto a quello che succede nel resto della Svizzera. Quest'anno la particolarità è che abbiamo lanciato questo corso di traduzione che si chiama Voci Svizzere Contemporanee, nel quale abbiamo invitato delle traduttrici e dei traduttori a tenere una masterclass dove presentano una voce svizzera contemporanea. La particolarità di quest'anno è che queste lezioni masterclass saranno aperte anche al pubblico, proprio perché mi sembrava interessante lasciare anche a curiose e curiosi la possibilità di seguire questi incontri, che di solito sono quelli appunto per gli addetti ai lavori, anche in un modo più così libero dall'ambito formativo, ma di semplice curiosità, di semplice interesse per quello che accade nel resto della Svizzera. Questo mi sembra molto importante. E poi devo dire che il libro di Isabelle Flückiger, che ci è stato consigliato da un membro della commissione di programmazione, che è Mathieu Corpatou, che è un ricercatore e anche responsabile del Festival Texture di Friburgo, quando ci ha proposto il nome di Isabelle Flückiger abbiamo subito capito che la tematica che lei porta in questo suo libro reportage, che è un libro intitolato Un Suisse Noir e che quindi interroga il lavoro nero in Svizzera, le persone sans papier che vivono un po' nell'ombra del mercato del lavoro e nell'ombra in generale della situazione politica e sociale svizzera, calzava benissimo all'interno del tema che ci eravamo dati, quindi è una proposta che abbiamo subito accolto con grande entusiasmo.
Allora, un programma ricco, indipendente, contemporaneo, che dialoga in dialogo con le realtà sul nostro territorio, dialoga anche con altri protagonisti e protagoniste della letteratura del resto della Svizzera. Mara Travella, c'è qualcosa che non è riuscita a mettere in questo programma, ma che sicuramente ci sarà in futuro?
Ma ovviamente quando si fanno delle scelte bisogna purtroppo, ti ringrazio per questa domanda, anche lasciare fuori delle, diciamo, magari delle proposte che ci sembravano altrettanto interessanti. Sicuramente l'equilibrio che stiamo cercando di trovare è quello tra le voci della Svizzera italiana e le voci che vengono da fuori, quindi sicuramente mi piacerebbe magari l'anno prossimo dedicare più spazio alle voci proprio della Svizzera italiana, magari con un evento dedicato a più voci. Quest'anno ne abbiamo uno che è quello dedicato alle voci esordienti, però ecco, ci sono tante autrici e autori della Svizzera italiana che desiderano venire a Casa della Letteratura. E poi, legandomi invece di più alla questione del tema, un'idea che era venuta a Francesca Rodesino, che è membro della commissione di programmazione, era quello di lavorare sul comico, che effettivamente in letteratura si tende sempre a prediligere per questi incontri magari dei libri, ecco, che di comico non hanno moltissimo. Ed effettivamente mi sembrava un'idea molto interessante che purtroppo appunto non siamo riusciti a sviluppare, perché poi abbiamo anche appunto un calendario da seguire.
Allora, un calendario da seguire. A questo proposito noi ricordiamo che si inaugura la nuova stagione 2026 il 21 febbraio con il primo evento a Villa Saroli, ma noi sicuramente avremo modo di tornarci e di annunciarlo qui sulla nostra Rete 2. Intanto ringrazio Mara Travella per essere stata con noi e soprattutto le auguro buon lavoro.
Grazie mille, sono io che vi ringrazio. Buona serata.
A presto.
يسقسوني على لون عيني منين أصلي منين ما شافوا واش غرست يديا والشمس تحرق فيا وراج فيا في الطين في راسي حكاية فايدة وفي أرضي كنوز ردة عطيني قدر شنو اللي حب
Des deux rives, j'ai le cœur qui tangue. Fils du vent, jamais jettera l'ancre. Là où je vais, mes racines, je plante ma bouche et l'écho de toutes les langues. D'ici, de là-bas, je pars, je reviens. destin emporté par les vents. Donne-moi un printemps et je t'offrirai des fleurs.
Sette minuti qui a Kappa questa sera ed è ora di sgranocchiare Anacardi. Questa sera lo facciamo con Barbara Raveglia, lei è collega e redattrice RSI, domani sera modererà un incontro a Roveredo alle 18.30 nell'aula magna delle scuole Sex Up di Roveredo. Ci ha raggiunte in studio, buonasera e bentrovata.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, la tradizione popolare del grigioni italiano raccontata dagli archivi RSI e RTR, questo è il titolo della serata che vede la collaborazione della Pro Grigioni Italiano, la società regionale SSR per la Svizzera Romancia e la SSR Corsi. Una serata che mette al centro i nostri archivi per raccontare il nostro passato ma anche il nostro presente. Allora, in che modo lo farà domani sera Barbara Raveglia?
Beh, abbiamo deciso di partire proprio da una ricchezza che ci caratterizza e che sono appunto i nostri archivi, gli archivi della RSI, gli archivi audiovisivi e quelli di RTR. Lo faremo con 5 video che mostreremo, si tratta di video all'incirca di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, e nella maggior parte dei casi sono degli estratti da trasmissioni del passato, in particolare per quanto riguarda la RSI, il quotidiano e addirittura il regionale, quindi torniamo indietro nei tempi, ma restiamo sempre sull'attualità regionale. E abbiamo anche 2 video che ci ha fornito gentilmente RTR, partendo proprio dai loro archivi. Si tratta di estratti che ci raccontano delle tradizioni, varie tematiche e nel tempo, perché partiamo dagli anni 60, ma arriviamo anche all'altro ieri.
E ci sarà un tema anche molto attuale che ci porta al passato, ma come dicevo prima, poi direttamente anche al nostro presente
prossimo. Il presente prossimo, perché partiamo con il tema del momento, dal carnevale. Sarà un video che parla soprattutto del Moesano, poi capiremo perché. Ci sono video davvero fantastici che ci raccontano del passato, di alcune tradizioni come quella della cagorda, che è una tradizione tipica di Roveredo, ovvero la sera prima dell'Epifania i bambini erano abituati a girare per il paese, a fare rumore con tutta una serie di strumenti, raganelle, ma soprattutto le campane, per annunciare l'arrivo del carnevale. Si diceva proprio butta fora il carnevale. Ecco, da qui si arriva fino alla lingera di oggi, fino al carnevale di Mesocco, e insomma è una bella scoperta, un po' rivedere come è cambiata, se questa tradizione rimane, poi magari ne parleremo direttamente in serata, e grazie ai nostri ospiti, partendo da questi video, cercheremo di ampliare un po' il discorso.
Ecco, e quali saranno allora gli ospiti di domani sera?
Ecco, per esempio, rimanendo sul carnevale, noi avremo ospite Anna Caprez, che è produttrice RTR e soprattutto lei è di origine engadinesi. Avremo Anna Giacometti, che è membro del consiglio direttivo della PGI, ma è consigliera nazionale e bregagliotta. E ci sarà anche il collega Alessandro Tini, che è redattore RSI e grande conoscitore della Svizzera italiana, del grigione italiano, perché conduce, lo conosciamo, la trasmissione Voci dal grigione italiano su RSI La 1. Insomma, ad esempio, partendo dal carnevale, che è una tradizione, così come la vediamo, che riguarda molto il Moesano, perché non è che si avvicina, è proprio la stessa cosa del carnevale ticinese, perché ha origini cattoliche, diciamo, ecco, chiederemo se questa tradizione la si ritrova anche da altre parti del grigione italiano oppure no. Anna Caprezza, ad esempio, mi ha già anticipato che no, per quanto riguarda riguarda ad esempio l'Engadina, non si ritrova la tradizione del carnevale. Perché? Perché fondamentalmente la popolazione non era cattolica ma di base protestante. E ci racconterà di un'altra tradizione che non dico si avvicina ma sostituisce un po', che è il Chalendamerz, spero di averlo detto giusto. È una tradizione che serve a scacciare l'inverno e si svolge ogni anno il 1° di marzo. Lei ci racconterà questo. È una tradizione che riguarda anche la Bregaglia e allora chiederemo ad Anna Giacometti come si differenzia, perché sappiamo che queste tradizioni hanno, come dire, un sostrato comune, ma ogni regione ha le sue particolarità. E sarà un po' questo il gioco, partire dalle nostre immagini, dai nostri archivi, queste testimonianze ricchissime, per poi capire come le varie tradizioni si sono evolute oppure se hanno delle differenze tra una regione e l'altra. E questo è solo uno dei temi.
Esatto, volevo dire, Barbara Raveglia, noi non vogliamo naturalmente svelare tutto, poi c'è la curiosità appunto di venire domani ad ascoltare, a vedere soprattutto, ecco, che cosa ci regalano i nostri archivi, ma possiamo però magari annunciare quelli che sono gli altri temi, al di là del carnevale, anche le altre tradizioni, o
certo.
Che cosa emergerà?
Beh, abbiamo dedicato un video all'artigianato, quello che era l'artigianato dei tempi. Ci sono tante testimonianze che ormai non esistono più e grazie ai nostri archivi possiamo vedere quello che era, possiamo sentire le testimonianze dirette di chi ancora praticava un certo tipo di artigianato. Naturalmente, parlando del grigione italiano, non potevamo non parlare di italianità. In un cantone trilingue, e quindi anche dei rischi dell'italianità, della necessità di difenderlo. La PGI ci darà sicuramente una mano in questo senso, e poi parleremo anche del romancio, il romance grigion, questa lingua che è stata decisa nel 96, una lingua che è stata definita un po' statica, nel senso artificiale, se questa decisione ha aiutato o meno la presenza del romancio, oppure si è rimasta lì sulla carta e si continua, dove si riesce, a portare avanti altre tipologie di romancio, quelle tradizionali, quelle di ogni regione, come il romancio sursilvano, eccetera.
Certo,
ecco.
Certo, dal carnevale alla lingua, ai mestieri, alle nostre tradizioni, tutto questo domani sera in questo incontro dal titolo La tradizione popolare del grigione italiano, raccontata dagli archivi RSI e RTR. Barbara Raveglia domani sera modererà questo incontro, che si terrà alle 18:30 nell'aula magna delle scuole di Roveredo. Buona moderazione domani e grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi aspetto numerosi.
Oh, do it alive. think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. I am. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, with me it's true and never felt so right before.
Yeah, felt is good.
I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
E anche noi potremmo ascoltarli all'infinito, ed erano Nora Jones e Josh Homme con questa reinterpretazione del famosissimo brano di Frank Sinatra del 1967, questo grande classico Something Stupid, che ci ha portati al nostro appuntamento con la nostra nuova serie di K che abbiamo inaugurato ieri con Enrico Bianda, che ha curato questa serie, e Giona Nazzaro. Senza vergogna, questo è il titolo. Questa sera protagonista è Flavio Stroppini, regista teatrale, scrittore da qualche mese, tornato in libreria con il suo nuovo libro dal titolo Una passeggiata artica, uscito per Ediciclo, e questa sera ci ha raggiunti in studio. Allora, intanto, buonasera e bentrovato.
Buonasera a tutti.
Dicevamo, Senza Vergogna è il nostro quotidiano musicale terapeutico, uno spazio nel quale personalità artistiche e culturali del nostro territorio ci svelano i loro brani tanto amati, magari anche quelli tanto odiati, magari entrambe le cose, e insomma canzoni che per qualche motivo hanno lasciato il segno. Lo dicevamo, una serie curata da Enrico Bianda. Ma Flavio Stroppini, veniamo a noi senza imbarazzo e senza paura. Quale brano ci porti?
Ok, ci provo, senza imbarazzo, senza paura, ma con un po' di vergogna, dunque. Allora, porto un brano scritto da Giampiero Scalamogna nel 1951, no, un po' più tardi, compie 51 anni, quindi l'imbarazzo mi fa già fare le prime papere. Dunque, allora, il brano ha due titoli, uno poco conosciuto che è Roma non si discute ma si ama, e il secondo che è molto più conosciuto ed è Roma, 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 scritto da Giampiero Scalamogna e Antonello Venditti, ed è l'inno dell'associazione Calcio Roma.
Questo perché sei un grande tifoso del calcio?
Ma sì, sono un grande tifoso del calcio. Devo dire che è anche una cosa un po' strana. Su Scalamogna potremmo aprire già un dibattito sul quale vergognarsi, perché ha scritto delle hit come Fregene, Mi manchi, Ciao, Io l'amo più di te. Comunque poi fatte da Eriche Povere, da Fiorella Mannoia, da Gigliola Cinquetti. Ma sì, mi piace il calcio, è già una prima vergogna da un certo punto di vista, perché di solito l'intellettuale, lo scrittore o il produttore di storie e il calcio sono due fenomeni diversi. Ricordo qualche anno fa, quando avevo uno spettacolo su Kubilai Türkilmaz, che avevamo deciso di cercare di portare a teatro la gente che amava il calcio, però ci dicevamo: ma però non andrà a vedere il calcio uno spettacolo, un appassionato di calcio non andrà a vedere uno spettacolo. E quindi ci avevamo messo in mezzo un'attrice molto conosciuta per portare gente del teatro, che era Amanda Sandrelli. La soluzione è che a un mese dal debutto non avevamo venduto quasi un biglietto, perché quelli che amavano il teatro non andavano a teatro, e quelli che non volevano calcio e quelli che amavano il calcio non andavano a teatro. Quindi bisogna anche un po' sfatare questo mito che lo sport e questo bel momento di, come dire, di comunità non sia solamente un momento per gli altri, un momento per tutti dove ci si può incontrare.
Beh, alla fine il calcio in questo caso ha ispirato, Antonello Venditti. Io ho trovato oggi questa intervista che gli fece Gianni Minà sulla Rai, proprio quando cantò la prima volta questa canzone, e lui disse: la Roma non è una squadra di calcio, è qualcosa di diverso ed è assolutamente indescrivibile quello che prova un tifoso giallorosso. Però il pubblico romanista, diciamo, supera tutto con l'amore, l'unico pubblico d'Italia che può superare questo. Insomma, un grande amore quello di Venditti per la Roma.
È un grande amore gigantesco, per me è paragonabile dal mio punto di vista solo al grande amore per il Bellinzona, per i Granata. Quindi avrei potuto portare la marcia di Bellinzona come canzone, però visto che un paio di settimane fa ero a Roma appunto per presentare il libro di cui si parlava prima, e avendo la serata libera sono andato allo stadio, e quando all'inizio della partita parte l'inno e tutto il pubblico lo canta, l'arbitro fischia, smette la canzone dagli altoparlanti e il pubblico continua a cantare, mi sono venuti i brividi e un po' me ne vergogno.
Ma no, perché provare emozioni è sempre una cosa bella. Allora noi adesso ascoltiamo questo brano, Roma non si discute, si ama, di Antonello Venditti.
Tanta e tanta gente che fai sospirare. Roma, 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 lassaci canta da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare. Yeah.
E insomma, Flavio Venditti è sempre Venditti, ma ascoltare questo brano allo stadio deve essere stata una sensazione incredibile.
Beh, è una sensazione incredibile, anche perché appunto da 51 anni parte l'inno dagli altoparlanti, poi l'arbitro fischia, smette l'inno di essere emesso e tutto il pubblico continua a cantare con una sciarpata solitamente gigante, la curva sud, che fa la curva sud, insomma, in un calcio che poi dovrebbe far vergogna, perché a me un po' fa vergogna anche essere appassionato di calcio in questo periodo storico, cioè negli ultimi anni con l'ipermediatizzazione del calcio, con le partite ogni due giorni, io lo seguo ma un paio di volte al mese, non di più, mi piace più leggerlo sui giornali, insomma, si citava i grandi autori del passato che scrivevano di calcio, con gli stipendi dei giocatori che sono assolutamente improponibili nei rapporti di un comune lavoratore o di una persona che vive nel mondo normale. Allo stesso modo parliamo della politicizzazione delle curve, col fenomeno ultras, con l'intromissione delle mafie nelle curve stesse, quindi quel luogo che dovrebbe essere deputato a cantare tutti assieme diventa un pochettino un'altra cosa, purtroppo, ma è diventato un'altra cosa anche per colpa di come ne parliamo noi, penso, usando terminologie come la partita una battaglia, una guerra, il pallone è stato tirato come una bomba, è stato un assedio, insomma, dovrebbe essere solo un gioco dove la gente si diverte e canta tutto felice. Probabilmente in quell'attimo lì io lo sento ancora quel calcio che da bambino mi faceva sognare di essere Giuseppe Giannini, il capitano della Roma.
Beh, d'altra parte era il 1974 quando fu cantata per la prima volta allo stadio, era durante un derby, mi pare, della Roma questa canzone.
Esatto, 1974, una canzone che ha una genesi molto interessante perché è nata come scommessa. Insomma, il nostro Gepi Scalamogna, chiamato anche Gepi e Gepi, Gepi e Gepi, nome d'arte, chissà perché, forse aveva due identità, ha fatto una scommessa con due altri cantanti di Roma su chi potrebbe creare la canzone migliore come inno della Roma, visto che non c'era. E così un giorno la fa sentire a un suo caro amico che è a cena da lui, che si chiama Antonello Venditti, e Venditti improvvisa lì sul momento le prime frasi di questa canzone e da lì nasce questa cosa che tiene unito. Un'altra cosa che tiene unita, che è molto simpatica, è che se la Roma vince, alla fine si sente grazie Roma, sempre di Venditti. Purtroppo io sono andato le poche volte, sono andato all'Olimpico, ho sempre perso e non ho mai visto la Roma vincere.
E succede anche questo. Flavio Struppini, grazie per essere stato con noi questa sera, è stato bello ascoltare intanto questo brano di Venditti, ma poi ecco anche ripercorrere un po' la genesi e anche scoprire insomma anche un po' le tue passioni.
Ah, grazie a voi per avermi dato la possibilità di confessarmi e di aver fatto felice un po' di gente, al quale dirò che abbiamo sentito tutti assieme l'inno della Roma su Rete 2.
Senza paura e senza vergogna, anche con un po' di divertimento. Grazie.
Adaptation and survival, such a constant symmetry. Human nature is my friend and my rival. This time it's got the best of me. Well, this might be the first day of my last days. I might as well get high. Don't worry, mama, it's only pain. It'll work out by and by. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Hope you're okay. You had some matches up your sleeve. I had some trouble in my mind. Burning bridges like you would not believe. Scorched earth left behind. What lies ahead cannot be known. That's just the way it's gotta be. I'd give up every single treasure that I've ever owned just to have you here with me. It's been such a long time. It's been such a long time since I've seen you. And I won't forget our promises that we made so long ago. These existential apparitions, they can't find us anymore.
evolution and redemption. They're coming straight from my throat. Well, some things are better left unmentioned. We got so far to go. It's been such a long time. It's been such a long time since I've seen you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I hope you're okay.
Ed era William Elliott Whitmore con la sua Adaptation and Survival, brano tratto dall'album Silently the Mind Breaks del 2024, disco di questo cantautore americano, William Elliott Whitmore. E sono le 17:51 minuti qui a K, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 18:30 e in avvicinamento alle 18, al nostro appuntamento con K in libertà, con i pensieri in libertà. Abbiamo ancora modo, tempo di ascoltare qualche brano musicale. Allora ascoltiamo One Half of a Dream di Piers Faccini e Ballakè Sissoko.
know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You won't ever have to worry. You won't ever have to cry. For I'll be there beside you. Dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true. There's no doubt in my mind, I know what I want to do. And just as true as one and one is two, I know I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you.
C'è una notizia che ieri ha fatto il giro delle agenzie ed è la seguente: affitta un umano, l'intelligenza artificiale assume esseri umani per lavorare. Potremmo dire che ormai non passa giorno in cui l'intelligenza artificiale non faccia notizia, in qualche modo irrompa nelle nostre vite, al di là del fatto che è già presente, già lo utilizziamo in molti di noi lo fanno, ma è anche incredibile il ritmo con il quale avanza, si diffonde, si sviluppa, cresce, monta e tra un po', a sentire almeno il titolo che dava ieri Lanza, ci dominerà. Chissà se un giorno, per ritornare alla passione calcistica per la Roma di Flavio Stroppini, ma è più per la canzone di Antonello Venditti, l'intelligenza artificiale non giocherà per noi anche a calcio ed esulterà per noi al posto nostro. E noi che cosa faremo? E chi lo sa? Ci inventeremo un altro sport, magari, o addirittura un altro genere umano. Si fa per dire, forse no? Andiamo a vedere intanto che cosa ci dice la notizia. Si chiamano Moltbook e OpenClaw, costituiscono l'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale agentica, ovvero l'intelligenza artificiale che non risponde soltanto alle nostre domande, ma è in grado di agire in autonomia, autonomamente. Nella fattispecie OpenClaw è un agente, un assistente AI open source, progettato e sviluppato da Peter Steinberger, in grado di eseguire compiti reali al posto nostro. Per farlo deve poter accedere ai dati, ai nostri dati naturalmente, sul PC o sul server. Moltbook invece è il primo social network solo per intelligenze artificiali. Un social network quindi vietato agli umani, che possono al massimo, se proprio lo desiderassero, partecipare come attori passivi, mentre gli agenti dell'intelligenza artificiale si scambiano commenti, opinioni e via dicendo. Ma tenetevi forte, arriviamo ora alla notizia, ed è quella dell'esistenza di una piattaforma che si chiama Rent a Human, affitta un essere umano. Una piattaforma che funziona alla fine come una sorta di agenzia interinale. In pratica gli esseri umani, noi, ci annunciamo offrendo la nostra competenza, la nostra forza lavoro ad agenti di intelligenza artificiale, che poi, in base a determinati criteri, dati, coordinate, ad esempio la competenza o la posizione geografica, selezionano il profilo ideale. Il pagamento avviene in stablecoin e per ora si sono già annunciate 180.000 persone. 180.000 persone si sono annunciate per essere noleggiate e svolgere attività come ad esempio il ritiro dei pacchi, la consegna dei fiori o altro. Detto tutto questo, in diversi ora si chiedono se l'era dei social network sia sul viale del tramonto. Quella delle agenzie interinali, come le conoscevamo, probabilmente anche a questo punto, come d'altra parte molte altre realtà professionali. Ma viene anche da chiedersi, l'umanità, esattamente, su quale viale si trova? E soprattutto, non sarebbe possibile cambiare viale, o meglio, strada?
Crioulo que manos que apenas muito, crioulo que manos só nos sou. Crioulo é bom, crioulo é mau, crioulo é mau, mas sem maldade. Quem já conhece ele, cada escudeteiro, onde é que ele vai, ele tá te a soldar. Crioulo é dele, crioulo é todo, crioulo é doce, ele é margoso. Quando ele tá sabe, ele abusou, mas é de triste, ele é um coitó. Crioulo é esperto, inteligente, cabeça enchida de conhecimento. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, cana sem mão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, cana sem mão. Crioulo é sal, crioulo é doce, crioulo é dre. Bem educado, bem recebido na mundo inteiro, com dignidade e sem pecado. Crioulo é rico, mas sempre quebrou. Crioulo é pobre, mas sossegou. Se vou dar dedo, ele dá-te mal calor. Se vou dar próximo, ele é mal criou. Crioulo é sal, crioulo é doce, crioulo é gente, crioulo é bicho. Crioulo que manos cadê na mão. Crioulo que manos, nós somos tu. Crioulo é bom, crioulo é mau, mas sem maldade. Quem já conheceu, gratas que se dê. Onde é que ele vai, ele tá já soldado. Crioulo é dele, crioulo é torto, crioulo é doce, ele é margoso. Quando ele tá sabe, ele é buzoso, mas ele tá triste, ele é um coitó. Crioulo é esperto, inteligente, cabeça enchida de conhecimento. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na semão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na semão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na semão. Pega na ele, cabo largado, futuro garantido, tá na semão.
Ed era la cantante capoverdiana Jennifer Solidade con la sua Crioulo Bitch. E intanto ci ha scritto Massimo che a proposito di intelligenza artificiale e della possibilità di affittare un umano ci dice ritorniamo all'umano, all'analogico e alla poesia. Allora un caro saluto a Massimo e anche ad Elena che ci hanno scritto questa sera. E sono le 18 e 5 minuti intanto ed è ora dei consigli, rigorosamente con la K.
K.
Ed è con grande piacere che saluto e accolgo la nostra Alice Tognacci, gastronoma responsabile di RSI Food, la proposta tematica digitale della RSI che si occupa del mondo del cibo a 360 gradi. Buonasera Alice.
Ciao Natasha, buonasera, un piacere risentirti.
Allora, noi questa sera vogliamo parlare di banane, prendendo spunto da un articolo, un approfondimento pubblicato naturalmente sul portale RSI Food, un articolo, un approfondimento che nasce dalla collaborazione con il Giardino di Albert per una serie dal titolo Sembra una bufala, ma... E allora a proposito di bufale non possiamo che partire anche dal titolo di questo articolo che ci dice proprio Sembra una bufala, ma la banana è un clone. E allora, è davvero così? Le banane sono tutte uguali, Alice?
Sì, Natasha, hai detto bene, perché questa collaborazione è nata col giardino di Albert proprio perché RSI Food piace anche non sfatare miti, no? E con questa ultima chicca che i colleghi, in particolare Christian Bernasconi, che ringraziamo e salutiamo, ci ha portato a sfatare ben due miti, diciamo, tra le credenze più in voga, diciamo così, nel mondo del frutto, delle banane. Una è, come dicevi tu, che tutte le banane che mangiamo sono cloni, cioè riguarda il fatto che le banane che troviamo in commercio e quindi quelle che consumiamo sono tutte uguali, sono di fatto tutte geneticamente appartenenti a un'unica varietà che è chiamata Cavendish. E l'altro mito che sfatiamo è il fatto che la banana non è un frutto originario del Sud America, come si pensa, bensì del sud-est asiatico. E Natasha, tu questa cosa chiedo perché anch'io da gastronoma davo per scontato, no, che venisse dal Sud America.
Il mio silenzio non era casuale.
Perché, ecco, partiamo proprio da lì. Allora, si pensa al Sud America in parte anche giustamente perché la gran parte della produzione è oggi concentrata proprio in questa regione del mondo, ma il banano è un albero originario del sud-est asiatico dove le forme selvatiche tuttora sono presenti. La varietà più commercializzata, però, lo abbiamo detto, è la Cavendish, anche se in realtà al mondo esistono ancora circa un migliaio di varietà di banane e evidentemente non tutte apprezzate dal mercato mondiale, no? E qui ci leghiamo anche al secondo mito, cioè come si è arrivati alla commercializzazione di una sola varietà il cui volume, pensate, di produzione anno è stimato a 50 milioni di tonnellate. Allora, facciamo un po' di ordine, perché in origine la banana conteneva dei semi grandi e poco graditi per il consumo. Così si è avviato un processo di selezione ed incroci in modo da ottenere banane di giuste dimensioni ma prive di semi, contrariamente alle specie selvatiche. Questo fatto, il fatto che la banana commestibile non abbia i semi, porta a una riproduzione che non passa dall'impollinazione dai semi, appunto, ma direttamente da una porzione dell'albero madre. E il risultato, quindi, ci rispondiamo, è lo stesso frutto, cioè il fatto che venga creato direttamente da una porzione dell'albero porta ad avere gli stessi frutti con lo stesso DNA che si riproducono uguali anno dopo anno. Ecco dunque spiegato perché parliamo di cloni.
Certo, quindi sono diciamo quasi uguali non soltanto nella forma, nell'aspetto, ma anche nella sostanza.
Sì, perché appunto sono lo stesso frutto, sono la stessa, e che tra l'altro, Natasha, è un problema il fatto della massificazione, no? di certe varietà, cioè di certi cibi estremamente commercializzati, si porta poi a quella che è l'impoverimento della biodiversità.
Certo. Certo, poi è anche più fragile in questo caso, no? Il frutto, perché è anche più facilmente attaccabile, immagino.
Sì, perché se da un lato questo processo permette di produrre dei frutti direttamente senza passare dall'impollinazione, dall'altro espone le banane ad una maggiore fragilità. Infatti, quando un agente patogeno attacca una piantagione, Tutti gli alberi appartenenti alla stessa famiglia ne subiscono chiaramente gli effetti. Ed è quello che sta succedendo a causa di un fungo del genere Fusarium, ci raccontava Christian Bernasconi, che crea diversi problemi alle coltivazioni proprio della varietà Cavendish a livello chiaramente mondiale. E non è la prima volta, tra l'altro, che succede una cosa del genere, cioè che un fungo mette a rischio le banane. Fino agli anni 50, infatti, la banana più coltivata era la Big Mike, anche conosciuta come Gros Michel. Ma un altro ceppo di fungo, del genere sempre Fusarium, riuscì a sterminare quasi tutta questa varietà. E per rilanciare le coltivazioni, la Gros Michel negli anni fu sostituita dalla varietà Cavendish. Ora, in questo periodo, a sua volta le prese con un nuovo ceppo del medesimo fungo. Quindi capiamo che, come si è persa la Gros Michel, anche la Cavendish si potrebbe perdere perché non è così resistente, bensì vulnerabile, no?
Certo,
e poi, insomma, la storia potrebbe ripetersi.
Poi prima parlavamo, insomma, di un'ampia produzione, ma è vero anche che in questo caso, come in tanti altri, anche il cambiamento climatico avrà il suo impatto e le sue conseguenze. E noi siamo in chiusura. Alice, volevi dire ancora qualcosa?
Ma no, semplicemente, Natascia, che oltre ai problemi ambientali che giustamente sollevavi tu, è anche le problematiche che queste colture massive portano, non solo ambientali ma anche sociali, perché sappiamo che, come può essere un esempio l'avocado, per esempio, hanno problemi per i contadini e le comunità del cibo che lavorano a queste produzioni seri. Ecco.
Certo, certo, anche questo è un aspetto da mettere in luce. Allora, noi intanto ricordiamo che si può recuperare l'articolo, che poi è un approfondimento, rimanda anche ad altri contributi, anche video e audio. Le banane che mangiamo sono quasi tutte uguali, e soprattutto che nasce dalla collaborazione con il portale RSI Food e anche con il Giardino di Albert. Alice, grazie per essere stata con noi, a risentirci presto.
Grazie a voi, buona serata.
Ed era Tom Waits con questo storico brano tratto dal suo storico album Swordfish Trombones del 1983, brano che ci ha portati al nostro appuntamento di questa sera con K e Spalla e con il nostro ospite Alessandro Robecchi, scrittore, giornalista, autore televisivo, ma soprattutto uno dei nostri editorialisti di K. Buonasera e ben ritrovato.
Buonasera, ciao a tutti, a tutte.
Allora, se ne parla in lungo e in largo delle Olimpiadi invernali, naturalmente lo facciamo anche noi questa sera, ma vogliamo farlo, Alessandro, con uno sguardo comico e antropologico, uno sguardo un po' divertito e curioso. Da dove vogliamo partire?
Ma dunque, mi sono imbattuto in questi giorni, o forse è l'algoritmo che si è imbattuto, non lo so, ma insomma, scorrendo sui social, i video dei social, insomma, quel passatempo da sala d'attesa che ormai usiamo tutti, i reel, come si chiamano così, quelli che se ne intendono, dico, su TikTok soprattutto, sulle visitatori a Milano, soprattutto americani e canadesi, devo dire che postano molto, e queste piccole cronachette di due minuti video mi hanno ricordato molto i viaggiatori dell'Ottocento, non so, quelli che rimanevano a bocca aperta davanti alle isole dei mari del sud o la giungla del Borneo, solo che parlano della mia città.
Alessandro, alcuni momenti va via la linea. Ecco, anche adesso ti abbiamo perso un attimo, c'era come un buco. Allora, noi abbiamo seguito fino al fatto che ci sono appunto questi video, questi reel sui social che ti è capitato di vedere, nei quali ti sei imbattuto, che insomma fanno vedere i posti questi turisti, inviati o atleti che raccontano un po', no?
Che raccontano come con un po' lo spirito, secondo me, dei viaggiatori dell'Ottocento, del Settecento, che scoprivano le isole dei mari del sud o il Borneo, le foreste incontaminate, solo che parlano della mia città, dove io vivo tutti i giorni, con degli stupori che mi hanno stupito, insomma, no? E beh, naturalmente al primo posto, il classico di tutti i tempi è il bidet, cioè vedo video di gente che entra nelle camere d'albergo, appoggia le valigie, entra in bagno e dice: cos'è quest'affare? Ecco, faccio notare che non stiamo parlando di cowboy che escono per la prima volta dal loro ranch, no? Molti di questi cronisti viaggiatori sono giornalisti importanti, cronisti di sportivi di grandi network televisivi, quindi io ero un po' stupito, insomma, che del loro stupore, ecco. E naturalmente i mezzi pubblici suscitano grande interesse e curiosità, insomma,
perché funzionano, perché sono all'avanguardia, perché sono superati,
funzionano, ma credo anche solo l'esistenza, cioè il fatto che tu possa salire su una metropolitana in un posto, poi scendere, prendere un tram e scendere in un altro posto, viene considerata una specie di magia, una modernità. Io vorrei rassicurarli, cioè abbiamo anche il fuoco, la ruota, abbiamo anche molte cose
addirittura
di uso comune. E poi c'è tutto il capitolo del cibo, che è esilarante, perché moltissimi, e su questo soprattutto gli americani, ma anche un po' i canadesi si muovono più sul versante dolci, però insomma gli americani sono molto stupiti che il cibo sia fresco, cioè addirittura uno stupefatto che diceva: sono andato in un bar a mangiare un panino e mi hanno affettato il prosciutto davanti agli occhi, che insomma ne parlava come se fosse la nonna che gli ha fatto la torta, insomma, cosa. E alcuni addirittura con una sindrome di Stendhal, quasi uno svenimento di fronte a un tiramisù, no? Guarda, adesso assaggiamo questo dolce italiano e poi delle facce estasiate, cioè è una cosa un po' strana, che mi ha un po' stranito, perché un po' fa piacere, perché è divertente, insomma, è un po', poi fa piacere, parlo bene, per carità, e un po' c'è un sottofondo, non so come dire, un po' irritante, perché, come dire, ma scusate, cosa pensavate di trovare qua, degli cannibali antropofagi vestiti di pelli con l'anello al naso? Un'altra cosa che li fa stupire molto è: le case sono tutte antiche. la gente vive nei monumenti, questo perché girano intorno al Duomo, ovviamente, quindi vedono insomma il centro storico di Milano, dove però oggettivamente vive della gente che entra nei portoni con le sue chiavi, e questo li sconvolge perché, non so, probabilmente non sono abituati, non fa parte del loro orizzonte quotidiano, per carità, però insomma questo misto di stupore che non è ancora ammirazione, però la rasenta molto da vicino, insomma, perché è soprattutto una sorpresa, ecco, è come se fossero sorpresi che noi viviamo in città antiche, che abbiamo bei monumenti, che mangiamo meglio di loro, credo, insomma, questo si può dire senza offendere nessuno, insomma, è un po' come se fossero arrivati in un paese delle meraviglie che non si aspettavano, quindi da un lato uno mi fa piacere, perché io sono milanese, vedere gente che apprezza la mia città mi fa ovviamente piacere, e dall'altro però sono anche un po' offeso, cioè cosa si aspettavano? No? Mi chiedo anche insomma che aspettative avessero, ecco.
Ma voglio dire, mosso da questa curiosità, Alessandro, tu che spiegazione ti sei dato alla fine? Da dove può nascere tutto questo stupore? Voglio dire, siamo anche un po' nell'era della globalizzazione, no?
Infatti io, insomma, a parte, ma appunto come ho detto, non stiamo parlando di contadini del Midwest, stiamo parlando di professionisti che vengono a seguire le Olimpiadi o che accompagnano degli atleti o che fanno i giornalisti, quindi insomma dovrebbero avere una vaga idea di che cos'è l'Europa, ecco, diciamo così. No, mi sono dato un po' questa spiegazione, che tutto ciò che loro sanno di noi, dell'Europa, insomma, sanno che ci sono i monumenti, che c'è il Duomo, che abbiamo delle città antiche, cioè sicuramente lo sanno, però ecco, non ne considerano l'uso quotidiano, cioè la considerano una cosa eccezionale e si stupiscono che per noi sia la normalità. Certo. Un'altra cosa che li sconvolge, per esempio, è il caffè. Cioè, il fatto che noi andiamo al bar e in piedi in un minuto e mezzo beviamo il nostro caffè e ce ne andiamo,
e poi che è buono il caffè, che anche questo è importante,
poi che è buono, ecco, è sconvolgente per loro, lo dicono, ma insomma il mio caffè è, ci vuole mezz'ora perché è il mio momento di relax, invece questi fanno tutto di corsa, e però al contempo dicono che noi siamo poco stressati, che siamo sempre calmi, cosa che a me, insomma, oggettivamente guardando Milano. Comunque avrei due menzioni d'onore, diciamo, sì, così, che sono uno per i dolci, perché ho visto una signorina molto, molto carina, simpatica, canadese, che ha deciso che ogni giorno provava un dolce a Milano e ogni giorno
come la
si doveva inventare.
Non sono canadese, ma come la capisco.
E ogni giorno si doveva inventare degli aggettivi sempre più roboanti, perché non sapeva più cosa dire, e un altro invece poverino che è dovuto, perché un forte mal di testa, andare al pronto soccorso ed era stupefatto del fatto che al momento del conto non ci fosse il conto, cioè che gli avessero detto, guardi, qui è la sanità, è gratis, e lui di questo proprio non si capacitava e dicevano non so dove trovano le risorse, ma è una cosa bellissima, come se fosse insomma sì, questo un po' per loro è un po' sconvolgente, questo lo capisco, diciamo, però insomma mi sono sentito un po' il selvaggio delle isole vergini quando arriva qualcuno col suo veliero e sbarca e dice, ah, per bacco però questi. Ma ha fatto un po' ridere. Poi tutto questo, per carità, è a margine delle Olimpiadi, festa,
certo,
turismo.
Una nota a margine.
Tutto,
sì.
Certo, però insomma mi ha molto stupito. Ancora devo capire se mi ha stupito in senso positivo oppure se devo un po' offendermi di tutto questo stupore loro. Però insomma è una notazione in margine che mi andava di fare, perché probabilmente... Poi sai, quando ne guardi uno, poi ne guardi un altro, poi ne guardi un terzo, poi l'algoritmo capisce che ti piace quell'argomento
e quello
lì.
Arriva.
E quindi, quindi per carità, non è un sondaggio, non ha niente di scientifico, è certo, semplicemente una sensazione, però insomma, ecco, devo rifletterci un po' se essere allora... compiaciuto oppure un po' offeso, ecco.
E allora magari a fine Olimpiadi ci ritorneremo. Intanto Alessandro Robecchi, grazie per essere stato con noi.
Ma grazie a voi, è sempre un piacere.
A presto.
Ciao a tutti.
E la teniamo in sottofondo questa Umzala di Vusi Malazela, Norman Zulu e Jeff and Jeff Connection, perché sono le 18 e 28 minuti, anzi quasi 29, siamo quindi arrivati in chiusura della nostra puntata di questa sera di K torna come sempre domani alle 17, tra pochissimo a seguire Modem e poi alle 19 come sempre l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera da Natascia Fioretti. Grazie per essere stati all'ascolto di Rete2, grazie per essere stati con noi e soprattutto l'augurio di una splendida serata e, se vorrete, a risentirci domani. A presto! Buongiorno.